topi di campagna e topi di città. Storie di animali, natura ed ecologia quotidiana.
Benvenute e benvenuti su Radio Immagina all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la rubrica dedicata a storie di animali, di natura ed ecologia quotidiana. Un saluto ad Alessandra Barberis. Questa è la trasmissione per chi, per esempio, a primavera aspetta di vedere le primule fiorite nel sottobosco, per chi butta gli indumenti usati, quelli che non possono in nessun modo essere riutilizzati, non nel cassonetto dell'indifferenziata, ma nei contenitori appositi per il recupero dei tessuti, e ancora per chi preferisce consumare frutta e verdura di stagione, non solo perché è più buona, ma anche perché è prodotta con un minore uso di pesticidi e quindi con un minore impatto sull'ambiente. Insomma, Topi di Campagna, Topi di Città è per tutti coloro che amano la natura e hanno a cuore la nostra impronta ecologica, ma anche per tutti gli altri, perché non si sa mai. La puntata di oggi è dedicata ai cani, questi straordinari animali che meriterebbero di essere scritti con la C maiuscola, che sono fedeli compagni degli umani da molti millenni, che sono oggi in tantissime famiglie e che accompagnano gli esseri umani in molte attività, dando spesso un contributo fondamentale. Il cane è uno stretto parente del lupo, come tutti sanno. Il nome scientifico è Canis lupus, sottospecie familiaris. In realtà Canis lupus è anche la specie del lupo grigio, quindi il cane e il lupo apparterebbero alla stessa specie e sarebbero tutt'al più due sottospecie diverse. Certamente il cane si differenzia dal lupo per essere molto diversificato e gli studiosi parlano di plasticità fenotipica. Il genotipo, nel linguaggio scientifico, è sostanzialmente il corredo genetico. Il fenotipo, invece, è come i caratteri genetici si manifestano in caratteristiche visibili, da un verbo del greco antico che significa apparire. E così abbiamo nei cani questa grande variabilità di dimensioni, di colore, di tipo di mantello, di forma della coda, di posizione degli occhi, persino di numero delle dita nelle zampe posteriori, che possono essere di norma 4, ma talvolta 5 e persino 6. Questa variabilità, che non si riscontra assolutamente nel lupo selvatico, è dovuta alla domesticazione, a quel processo per cui l'uomo ha portato il cane nelle proprie case, lo ha reso dipendente da sé, creando le diverse razze canine. Secondo alcuni studiosi, non si potrebbe nemmeno parlare di sottospecie, ma semmai di quella che viene chiamata una variante neotenica. È sempre una parola di derivazione greca che vuol dire giovanile. Quindi, in sostanza, il cane sarebbe un lupo che l'uomo ha selezionato scegliendo gli individui più infantili, che mantengono una psicologia più da cucciolo. Questo perché naturalmente il lupo è un animale molto istintivo e quindi l'uomo, per poterlo domesticare, ha dovuto identificare gli individui più miti e più socievoli. Insomma, quando capita di osservare che il proprio cane è veramente un bambinone, in effetti è davvero così, e questo si chiama in linguaggio scientifico variante neotenica. Unendo il temperamento leale del lupo e soprattutto la sua fedeltà al branco a queste caratteristiche di docilità che l'uomo è riuscito a selezionare, privilegiando gli individui più giocherelloni, è venuta fuori quella meravigliosa creatura che è il cane domestico. Sembra che la domesticazione sia cominciata nel Paleolitico. Il rinvenimento tombale più antico di un cane sepolto insieme al suo proprietario risale a circa 12.000 anni fa, al periodo del Mesolitico, ma quindi evidentemente la domesticazione era cominciata già prima, nell'età della pietra, nel Paleolitico appunto. Studi più recenti hanno ulteriormente retrodatato questo inizio del rapporto tra cani e umani, probabilmente fino a 30.000 anni fa. quando gli uomini erano cacciatori e raccoglitori, quindi si spostavano, alcuni individui appartenenti a popolazioni lupine si sarebbero staccati dal branco e avrebbero cominciato a seguire gli uomini vivendo dei loro scarti. L'uomo si sarebbe accorto che questa presenza di questo predatore non costituiva una competizione, ma anzi poteva diventare utile, perché questi animali potevano, per esempio, difendere dall'attacco di altri animali. Ed è nato così il rapporto tra l'uomo e il cane, e il cane è diventato quello che tutti conosciamo come il migliore amico dell'uomo. Questa straordinaria affezione del cane verso gli esseri umani non è cosa dei nostri giorni, naturalmente, ed è documentata in letteratura fin dai tempi antichi. Tutti conoscono la storia narrata nell'Odissea di Ulisse che rientra a Itaca e viene riconosciuto dal suo cane Argo, un cane da caccia molto amato da Ulisse, che ora è diventato vecchio perché sono 10 anni che Ulisse vaga nel Mediterraneo. Argo riconosce il suo umano di riferimento, drizza subito le orecchie e Ulisse nasconde una lacrima, l'unica lacrima che spenderà rientrando appunto in patria. Questa lacrima è dedicata al suo cane. Poco dopo, come sappiamo, il cane Argo muore in pace per aver rivisto il suo amato Ulisse. Tra le tante testimonianze presenti nella letteratura di questo rapporto, di questo grande legame tra l'uomo e il cane, a metà del 1800, un poeta, drammaturgo e patriota piemontese, Angelo Brofferio, scrisse in carcere, dove si trovava per ragioni politiche, una poesia dedicata al proprio cane che si intitola proprio Mecan, il mio cane. Sentiamola.
Te me lampu te vensi, pia, divid me tocat pan. Acus mundi mac piticam suleva o pover can. La memoria tua pietà dappertutto in seguitrà, pover can, fin tant chi scampo. Te vensi, vensi, me lampo. Col ridicolo animal che srabella su dei pecor d'lopada e si immortale della terra de serre. Per bontà, pramur, pringegne, sed la purpura infus degne, izzarieti, re sul campo. Te vensi, vensi, me lampo.
Questa era la lettura della poesia di Gipo Farassino, cantautore e attore torinese. Brofferio ha composto una vera e propria dichiarazione di amicizia verso il cane che si chiama Melampo, lo invita a condividere un pezzo di pane e afferma che di fronte alla meschinità dell'uomo, il quale crede di essere il re dell'universo, questo titolo regale in realtà andrebbe attribuito al cane, che incarna le migliori virtù. Ingegno, bontà e amore, e che rappresenta l'unica consolazione per il poeta di fronte alle bassezze nelle quali si dibatte il suo paese in quel momento dal punto di vista civile e politico. Ma tornando a quello che si diceva all'inizio, l'uomo ha selezionato il cane e ha diversificato le razze in base ai compiti che il cane doveva svolgere. Abbiamo così cani completamente diversi anche di aspetto, che sanno fare cose molto diverse, per esempio cani con le zampe molto corte, che sono cani da caccia specializzati per entrare nelle tane delle prede, dei bassotti, oppure cani da slitta, oppure cani da montagna, cani da guardia, cani da pastore, cani da salotto come i chihuahua, che pesano 0,5 chilo, mentre i san bernardi arrivano a superare anche il quintale, eppure sono individui della stessa specie. In questa diversificazione di abilità i cani si prodigano davvero in tutti i modi per fare cose utili all'uomo. Un compito molto difficile e importante, al quale i cani si dedicano senza risparmiarsi, spesso compiendo veri e propri atti di eroismo, è il salvataggio. Il salvataggio delle persone in difficoltà, delle persone colpite da incidenti, nel quale sono specializzati in particolare i cani dei vigili del fuoco. Su questo argomento abbiamo in collegamento con noi ai microfoni di Radio Immagina Oronzo Passabì, del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce, caposquadra e istruttore cinofilo nazionale. La prima cosa che vorremmo ci raccontasse è proprio quali sono le attività che svolgono i cani dei Vigili del Fuoco.
Le unità carcinofile dei vigili del fuoco sono adibite all'attività di soccorso. Noi effettuiamo degli interventi di soccorso in caso di calamità e quindi di crolli, ma anche semplicemente in caso di scomparse di persone che si siano allontanate dalle proprie abitazioni, spesso capita di persone anziane o comunque dai luoghi del loro vivere comune.
Ecco, quindi i vostri cani sono, diciamo, addestrati per trovare le persone, così?
Sì, i nostri cani sono addestrati alla ricerca di persone. Nel cercare le persone seguono quelle molecole che il corpo umano emette in continuazione nell'ambiente e che vengono trasportate dall'aria. Chiamiamolo comunemente degli odori che noi non riusciamo a percepire, ma che il cane con la sua potenzialità espressa con l'olfatto riesce ad intercettare, a percepire anche a lunga distanza e a risalirne la corrente fino a che non raggiunge punto di origine, che sarebbe naturalmente la persona.
Ecco, e come avviene l'addestramento a questo così particolare e delicatissimo compito?
L'addestramento del cane dei vigili del fuoco si basa fondamentalmente sul rapporto tra uomo e cane, perché un rapporto simbiotico consente di costruire quell'unità cinofila che lavora sulla reciproca fiducia. Il percorso formativo dura 10 settimane. I cani possono avere accesso al percorso formativo in un'età compresa tra i 6 mesi e i 18 mesi. Questo è il momento in cui vengono valutati e, se ritenuti idonei, vengono avviati al percorso formativo che, come dicevamo prima, dura per 10 settimane.
Ecco, abbiamo compreso che la creazione di questo legame strettissimo tra il conduttore e il cane, il legame all'interno della cosiddetta unità cinofila, che rappresenta il vero addestramento. Ma dal punto di vista concreto delle tecniche, ci può dire qualcosa?
Sì, nell'addestramento si utilizzano delle tecniche assolutamente non coercitive. In pratica tutto l'addestramento che il Corpo Nazionale esercita sulle unità cinofile è fondato, come dicevamo prima, sul rapporto e quindi sulla cooperatività e sulla collaborazione tra conduttore e cane, e parte degli insegnamenti sono rivolti al cane e parte degli insegnamenti sono rivolti al conduttore, perché per poter sviluppare questo rapporto di cooperazione, di collaboratività, bisogna anche insegnare al conduttore a guidare queste che sono le motivazioni che spingono il cane all'azione. Una prima fase rivolta a degli esercizi, tecnicamente si chiamano degli esercizi di obbedienza, dove al conduttore viene insegnato appunto il linguaggio del cane, come approcciarsi, come relazionarsi con il cane, e al cane vengono insegnati determinati esercizi che poi potranno anche avere la loro valenza in fase operativa. Questa attività si svolge nell'arco delle prime 5 settimane. Successivamente l'unità cinofila viene avviata alle attività di ricerca. Le attività di ricerca consentono al cane di esprimersi quelle che sono le sue doti più naturali, che poi al termine del percorso, alla 10ª settimana, ci consentono di finalizzare l'obiettivo formativo e quindi di avere un'unità cinofila definita.
E il cane opererà sempre con il suo conduttore, in un team, in una squadra a due che è vincente, diciamo.
Sì, sì, sì. È solo il conduttore, il proprio conduttore, che guiderà il cane nelle varie attività di soccorso alle quali saremo chiamati.
Può accadere qualche volta che i cani dei vigili del fuoco e l'unità cinofile siano chiamati in operazioni nelle quali devono essere salvate non delle persone, ma per esempio degli altri animali?
Sì, sicuramente la mia mente ritorna al terremoto di Norcia, dove i nostri cani salvarono degli altri cani. In quell'occasione noi utilizzammo dei cuccioli che ancora non erano stati completamente addestrati, erano ancora in fase di avviamento al percorso formativo, ma con la consapevolezza che erano molto più liberi mentalmente di andare a cercare odori che li avessero incuriositi. Siccome fummo chiamati a fare una bonifica di un'area dove erano stati segnalati dei cani che probabilmente, forse, sarebbero potuti essere sepolti dalle macerie, Nel fare questa bonifica noi utilizzammo questi cuccioli, i quali subito si orientarono in un angolo di queste macerie, e dalla loro segnalazione mimica, dal loro comportamento, subito capimmo che c'era qualcosa che li incuriosiva, cosa che potrebbe non essere accaduta con dei cani adulti, perché i cani adulti, avendo completato il percorso formativo, si orientano solo ed esclusivamente su quello che è l'odore umano. Considerato questo loro comportamento e avendo fiducia in quello, insomma, che ci stavano dimostrando, abbiamo iniziato a scavare. Dopo aver tolto 50 cm di macerie abbiamo visto la prima zampa che spuntava fuori dalle macerie, e questo ci ha dato coraggio a scavare ancora più velocemente, e in effetti poi il cane che era rimasto sepolto sotto le macerie era ancora un cane vivo, e lo portammo, insomma, alla luce, e poi lo consegniamo ad un'ambulanza della protezione animali che lo prese in cura, e poi fu adottato anche da un collega.
Un episodio finito molto bene, che ebbe anche risonanza mediatica, se non sbaglio.
Sì, sì, sì. Poi in quelle circostanze ci furono delle persone che iniziarono a girare un video, e questo video poi ha avuto una risonanza mediatica notevole. Ma questo ci fa piacere, soprattutto perché questo ci indirizza e ci fa prendere consapevolezza del lavoro che può svolgere un animale, un cane, in fase di soccorso. Riteniamo che il supporto dei cani sia di notevole importanza, specialmente in quelle condizioni, in quei momenti in cui le strumentazioni non sono sufficienti a finalizzare il nostro obiettivo, che è quello di salvare delle persone. Allora il fiuto, l'olfatto, l'apparato olfattivo del cane è superiore a qualsiasi strumento oggi a disposizione, e quindi questo sicuramente ci consente di avere un aiuto in più.
Volevo chiederle ancora questo, i cani utilizzati dai vigili del fuoco sono di razze particolari?
Non ci sono delle razze particolari, fondamentalmente la scelta è sui soggetti. È chiaro che le razze ci danno una indicazione di massima, un'indicazione di quella che può essere l'attitudine della razza in senso generale. Poi nell'ambito delle razze vanno valutati anche i soggetti, e quindi si valutano le attitudini di ogni soggetto particolare, ma questo non vuol dire che un meticcio di razza non certa non possa avere le attitudini nel svolgere un lavoro di soccorso.
Senta, un'ultima domanda, ma il cane dei vigili del fuoco, quando è, diciamo, troppo anziano per svolgere il suo servizio, che cosa fa? Va in pensione?
Il cane dei vigili del fuoco, al momento della sua pensione, non ha nessun problema, perché rimane con il suo conduttore, con il suo fedele e amato conduttore.
Quindi quella grande simbiosi che c'è stata durante il lavoro prosegue anche dopo, è una storia di grande amicizia, insomma.
Sì, sì, sì. Vivere un cane come comunemente lo si vive ha una valenza, ma viverlo dal punto di vista professionale ne ha tutt'altra. Sicuramente le capacità del proprio cane portate al servizio della società sicuramente sono motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutti noi.
È così, da questo legame profondissimo, che poi nascono quegli atti di grande generosità verso le persone da soccorrere.
Sì. Sì, 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 è proprio questo la base sulla quale noi costruiamo tutto il castello dell'unità cinofila. La natura ci ha donato questo essere che vive per il proprio conduttore e che donerebbe la vita anche per il proprio conduttore. E lo dico a malincuore, spesso in senso generale la nostra società non è così responsabile della generosità, direi, di questi animali. Il loro senso di appartenenza, le loro capacità collaborative, la loro fedeltà non viene riconosciuta per ciò che merita.
Questa è una considerazione interessante, sicuramente condivisibile, che andremo ad approfondire tra poco. Ringraziamo Ronzo Passabì, caposquadra, istruttore cinofilo nazionale dei Vigili del Fuoco, che ci ha dato tutte queste interessanti informazioni, ci ha raccontato tutte queste cose sull'unità cinofile dei Vigili del Fuoco, e con lui salutiamo tutti i Vigili del Fuoco e i loro cani che quotidianamente si impegnano per la nostra sicurezza e incolumità.
Un saluto a tutti voi.
Il nostro ospite accennava alla fine dell'intervista come la società, la nostra società, non si comporti in maniera del tutto responsabile verso i cani. In effetti questi nostri amici a quattro zampe che farebbero di tutto per noi non sempre sono ricambiati dagli umani con la stessa moneta. E ahimè il primo problema enorme è quello dell'abbandono dei cani domestici. Nel mondo ci sono circa 500 milioni di cani, un numero un po' inferiore a quello dei gatti, ma ogni anno moltissimi vengono abbandonati dai loro proprietari. Questo comportamento davvero deprecabile, che tra l'altro è un reato, viene commesso prima delle ferie estive, abbandonando i cani che sono di troppo, dovendosi spostare nei viaggi. Oppure, per esempio, in coincidenza con l'inizio della stagione venatoria, della stagione della caccia, succede che molti cani vengono abbandonati perché i cacciatori si accorgono che non hanno quel talento che era stato immaginato. O ancora altri cani che vengono abbandonati sono i cani pastore, perché non servono più, perché magari la pastorizia non viene più praticata, oppure anche in questo caso perché non dimostrano quella capacità che ci si era aspettato. In Italia si parla di almeno 50.000 cani abbandonati all'anno, che sono un numero enorme e un costo enorme per l'intera collettività. Un cane ospite di un canile rifugio, come sarebbe obbligatorio per i cani senza padrone, secondo la legge 281 del 91, un cane appunto ricoverato in un canile rifugio costa circa 4 euro al giorno. Se calcoliamo che i cani ospitati nei canili sono circa 100.000, si parla di una spesa di circa 400.000 euro al giorno per mantenere cani che sono stati abbandonati dai loro umani di riferimento. Conseguenza dell'abbandono dei cani è il randagismo e ancora di più il fenomeno dei cani vaganti. Con questo termine si indicano dei cani randagi che si sono riuniti di solito in piccoli branchi o che comunque si sono allontanati dalle zone dove vive l'uomo e che vagano in aree naturali. In queste aree possono incontrare il lupo, che per fortuna è tornato ad abitare la nostra wilderness, la wilderness del nostro paese. Il lupo e il cane, come sappiamo, sono vicinissimi dal punto di vista genetico, sono quasi sostanzialmente la stessa specie o la stessa specie, e gli ibridi, gli incroci tra cani e lupi sono animali di norma fertili, a differenza di quanto avviene per altri ibridi che possiamo conoscere, come per esempio il mulo, che è figlio di un asino e di una cavalla e che di solito è un animale che non può riprodursi. Questa riproduzione di popolazioni lupine che si incrociano con popolazioni canine, quindi gruppi di lupi e di cani che non sono più dal punto di vista riproduttivo tra loro isolati, è fortemente preoccupante non solo perché si creano delle popolazioni di animali che non conosciamo ancora, che non sappiamo bene come gestire, come gestiremo, ma anche perché il fenomeno potrebbe portare all'estinzione del lupo dal punto di vista genomico, cioè come animale a sé stante. Gli studiosi di tutta Europa stanno affrontando la questione. Uno studio firmato da due scienziati dell'Università di Roma della Sapienza all'inizio del 2021, Paolo Ciucci e Nina Santostasi, pubblicato sulla rivista specializzata The Journal of Wildlife Management, ha evidenziato come la situazione nell'Appennino centrale sia già piuttosto avanzata. Sono stati raccolti 152 campioni genetici riferiti a 39 lupi di 7 branchi differenti. Il risultato è che il 70% di questo materiale genetico era riferito a ibridi tra cane e lupo. Ma oltre all'abbandono dei cani, con tutte le conseguenze che abbiamo visto del randagismo dei cani vaganti e dell'ibridazione con il lupo, ci sono poi i combattimenti tra cani. qui veramente l'uomo dimostra di non essere all'altezza del cane e di potersi trasformare nel suo peggiore nemico, nel suo aguzzino. I combattimenti tra cani sono svolti a scopo di lucro, per scommesse. Questa attività è praticata dalla piccola criminalità, ma anche dalla criminalità organizzata. In Italia l'organizzazione di combattimenti tra i cani è punita severamente, secondo codice penale, con la reclusione da 1 a 3 anni, ma questo non impedisce a questo fenomeno di proseguire e anzi, secondo alcune fonti, di essere addirittura in aumento. Va detto che il nostro paese ha perlomeno delle leggi di tutela degli animali domestici e dei cani in particolare piuttosto avanzate, ma non è così dappertutto. Per esempio, i combattimenti tra cani sono consentiti in molti paesi orientali, tra cui l'Afghanistan, e ci sono paesi anche europei dove la soppressione dei cani è ritenuta un mezzo normale di contrasto al randagismo o dove comunque non c'è divieto di sopprimere i cani nei canili, come per esempio, secondo quanto denunciano le associazioni di protezione degli animali, avviene ancora in alcuni canili della Spagna. A Cuba i cani randagi sono un problema enorme e recentemente però è iniziato a La Habana un programma di tutela dei randagi del centro storico di adozione collettiva. E questa iniziativa è partita da un episodio di cronaca di qualche anno fa in cui una cagnolina che viveva presso un museo ha sventato un furto notturno e poi è stata premiata e le persone hanno cominciato ad attivarsi per tutelare questi cani di strada che vivono nel centro storico di La Habana Vieja, che oggi sono censiti, portano al collo una sorta di carta d'identità e hanno diritto a cure sanitarie, ad essere sfamati, per esempio dai ristoranti, dai negozi, dai locali e poi anche a essere alloggiati di notte. E ora una pausa musicale con Martha, My Dear dei Beatles.
Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear, hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a
Silly Girl, sciocca fanciulla di cui parla la canzone. Martha non è un'amica di Paul McCartney, l'autore del testo, ma è la sua cagnolina, una bobtail. La canzone fu pubblicata nel 1968 nel disco White Album. Musica, letteratura, arte, cinema. Dappertutto ci sono cani simpatici, cani divertenti, cani devoti, cani forti e coraggiosi. E molti sono stati i letterati, gli artisti che hanno amato questi quattro zampe. Tra gli altri, Lord Byron, che scrisse un commovente epitafio per il suo cane Boatswain, Nostromo, morto di rabbia, che il poeta aveva assistito fino all'ultimo. Sulla lapide si legge: qui giace una creatura che ebbe la bellezza ma non la vanità, tutte le virtù dell'uomo ma non i suoi vizi. Anton Chekhov aveva 2 bassotti, Hemingway 4 cani amatissimi che sono sepolti nella sua tenuta cubana, la Finca Vigia. E poi ancora scrittori che scrissero di cani sono per esempio Virginia Woolf e Jack London con i suoi romanzi Zanna Bianca e Il richiamo della foresta. Tantissimi sono poi i cani nei fumetti, Milù il cane di Tintin e ancora Idefix, il minuscolo quattro zampe dell'enorme Obelix e poi Snoopy naturalmente, il cane di Charlie Brown, Pluto il cane di Topolino, mentre Pippo è anch'esso un cane, ma è un cane antropomorfo e poi la Pimpa, uscita dalla matita di Altan nel 1975 e tanti altri ancora e poi nei cartoni animati, Braccobaldo per esempio, la carica dei 101 che è un po' la versione canina degli Aristogatti, Nana, la cagna babysitter di Peter Pan, Scooby-Doo, l'alano investigatore ma pauroso e molti molti altri ancora. Tra i film di grande successo, naturalmente, Torna a casa Lassie. Una commedia americana del genere per famiglie del 2008, Io e Marley, del regista David Frankel, racconta la storia di due giovani americani, interpretati da Jennifer Aniston e Owen Wilson, che mettono su casa e cominciano con un cucciolo di Labrador, che accompagnerà poi la loro esistenza, portandovi molto trambusto e anche la nascita di tre bambini. Quando poi il cane Marley, diventato vecchio, purtroppo lascerà la famiglia, il suo umano lo seppellirà nel giardino di casa. E c'è una scena finale, e qui preparati i fazzoletti, nella quale ripensa a cosa è stato per lui il rapporto con questo straordinario amico a quattro zampe.
Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?
Sì, in fondo quello che ci commuove dei cani è che la loro amicizia è totalmente disinteressata e che spesso sembrano migliori di noi. Concludiamo qui la puntata di oggi dedicata al cane, questo straordinario animale che accompagna l'esistenza dell'uomo da migliaia e migliaia di anni, che fa cose grandi per noi, anche nelle operazioni di salvataggio dei vigili del fuoco, e che spesso purtroppo è vittima di comportamenti ingenerosi o irresponsabili da parte dell'uomo. Se avete suggerimenti o proposte per questa rubrica, scrivete un'email a radio@immagina.eu. A risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina, un saluto da Alessandra Barberis.
Radio Immagina.